Sono molto felice di essere qui con voi questa sera, e non è una frase di circostanza che bisogna dire in momenti come questo. Sono felice perché, pur non conoscendovi, mi sento qui a partire da una bella comunione che si è creata con queste sorelle, con qualcuno in particolare che ho potuto conoscere in questi anni, per cui anche se non ci conosciamo, forse potrebbe essere anche l'unica sera in cui ci incrociamo nel viaggio della vita. Credo che sia un bel momento quello che abbiamo scelto di vivere insieme questa sera. È tutto molto bello questa sera, preparato con tanto amore e dopo che preparazione già dal chiosco, no? Ora poi abbiamo invocato lo Spirito Santo, abbiamo proclamato la parola di Dio, tra un po' esporremo anche l'Eucaristia. Stiamo davvero prendendo la parte migliore questa sera, anche se ci sono altre iniziative che dicono sì, a rivolta d'altra, proprio in questa serata. Eppure noi siamo qui, ecco, a provare a gustare qualcosa di bello in cui crediamo. Il vero problema è essere all'altezza dei titoli e dei sottotitoli che Suor Stefania ha utilizzato per introdurre la mia persona e il mio intervento. Io mi sento semplicemente l'amico dello sposo che ora deve presentarvi, colui che è il vero protagonista di questo momento e di questa sera, che è il Signore Gesù. Che ora incontriamo nella parola che abbiamo proclamato e poi incontreremo anche attraverso lo sguardo, attraverso il senso della vista nell'Eucaristia. Allora, provo a dire alcune parole per entrare un po' nel mistero di questa parola che abbiamo appena proclamato, facendo però una premessa, che spero non sia inutile. Se siamo qui questa sera, al di là dei rapporti di amicizia, degli inviti, dell'evento che è stato organizzato, credo che sia perché siamo tutti battezzati, cioè uomini, donne e giovani, mi sembra di poter dire, che un giorno sono state immerse nel mistero di una vita più grande di quella che derivava dal fatto che abbiamo avuto un papà e una mamma che ci hanno connotato in un modo particolare. Questo credo che sia la prima cosa importante da richiamare. Siamo qui non perché siamo amici, perché siamo amici delle suore, perché siamo coinvolti in alcune relazioni che ci obbligavano a essere in questa sera. Siamo qui perché liberamente ci mettiamo davanti al dono del nostro battesimo e cerchiamo di nutrirlo. Il battesimo è la cosa più bella che ci potesse succedere, cioè siamo diventati figli di Dio, ma questa cosa ha bisogno di cura, no? Come una pianta. Non basta mettere un seme da qualche parte, ma poi bisogna irrigare il terreno. Quello che facciamo questa sera è dare nutrimento a questa cosa di cui magari siamo solo un po' consapevoli. Non vi conosco, magari qualcuno di voi è più consapevole, qualcuno di meno. La cosa importante è aprirci a questa possibilità che la parola di Dio sempre ci dà. Ed è importante che prima di fissare lo sguardo sull'Eucaristia, che è quello che faremo, come è stato già annunciato nelle prossime ore, noi ascoltiamo la parola del Signore. Se non facciamo così, il rischio qual è? Che appena ci iniziamo a guardare l'Eucaristia, cominciamo a proiettare, come su uno schermo bianco, i nostri desideri o le nostre paure, oppure proviamo a confidare in modo un po' magico in una sorta di presenza di Dio che ci viene posta davanti. Ma Dio con noi non fa mai così. Le opere grandi che vuole fare con noi, e abbiamo detto che la più grande è farci diventare suoi figli, la vuole fare dialogando con noi, parlandoci. Non ci fa niente a un'anestesia totale, Signore. Allora la parola diventa fondamentale perché quello che facciamo questa sera non sia né un'illusione né un rito magico, ferrante, ma sia un atto di fede. In cui noi ci mettiamo in ascolto e ci mettiamo in gioco rispetto a quello che forse già siamo, ma possiamo diventare, se il nostro cuore e la nostra intelligenza riesce a cogliere e ad accogliere la parola di Dio. Richiamo alcuni dettagli di questo Vangelo che è un grande rischio leggere la moltiplicazione dei pani e dei pesci perché lo conosciamo in modo, ma un brano che viene ripetuto dalla liturgia e dall'anno liturgico in tanti modi. Allora il mio grande rischio è che voi mi guardate e immagino, sì, beh, la sappiamo questa parola. Allora devo necessariamente fare questa cosa particolare, indicarvi alcuni dettagli del testo che ci aiutano in realtà, uno, a rimanere svegli, perché la serata sarà lunga, noi dobbiamo fare un bel viaggio. In secondo luogo, i dettagli ci servono per entrare in profondità nelle cose che Dio ci vuole dire. Spesso ci perdiamo i dettagli, che sono spesso la cosa più importante. Il brano inizia con queste parole: dopo questi fatti. Quali fatti? Gesù ha appena guarito una persona che stava seduta da un sacco di anni vicino a una piscina, e questa persona faceva un pochino la vittima, perché diceva: nessuno mi immerge mai nell'acqua. E allora Gesù gli fa una domanda: ma tu puoi guarire? Ecco, il fatto che viene richiamato è questo. È un gesto con cui Gesù rimette in piedi una persona che era sdraiata a terra da molto tempo. Ma lo fa dopo avergli fatto una domanda molto importante: sei sicuro che ti va di alzarti in piedi e cominciare a camminare? Una domanda che non dovremmo dare per scontato, perché a volte le nostre infermità, non dico che ci piacciono, ma ci affezioniamo. Non è scontato voler guarire. Voler guarire vuol dire voler cambiare, essere disposti a voltare pagina. Ci vuole coraggio. Bisogna essere stufi di essere sdraiati per terra. Non è per nulla una cosa scontata. Anche perché il gesto che fa Gesù crea un sacco di polemica e di domande. Allora, dopo questi fatti, Gesù dice ai discepoli: andiamo all'altra riva. Allora bisogna comprendere questo invito ad andare dall'altra parte del lago in una chiave molto simbolica. È come si sta dicendo ai discepoli: voi che dite? Avete voglia di guarire? Avete voglia di alzarvi e fare un viaggio che vi porta altrove? Anche perché l'altra riva, il passaggio nel mare, sapete che nella scrittura evoca un sacco di cose, soprattutto quel paradigma fondamentale che è stato per Israele il passaggio dalla schiavitù alla libertà. È lì, no, che Israele scopre che esiste il mare. Prima sapeva che esisteva il deserto, la schiavitù. Poi finalmente si trova davanti alla libertà, una volta che attraversa l'ostacolo numero uno per le popolazioni che vivevano in quelle terre aree, il mare. Allora Gesù sta dicendo: ecco, non semplicemente andiamo da rivolta data a Caravaggio, non è questo il punto. Andiamo dall'altra parte, proviamo a entrare in un'altra logica. E c'è scritto che lo seguiva una grande folla. Ora, tutti noi siamo molto sempre incantati, no, dai numeri, quando si dice che il suore dice chissà quante persone verranno, pochi, tanti, no? E poi ci si dice: ma l'importante non è quanto saranno, ma quali saranno. Gesù non si è mai lasciato incantare dalle foglie. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 2, quando si dice che Gesù faceva tanti segni e molte persone rimanevano incantate e credevano in lui, l'Evangelista Giovanni annota: ma Gesù non si fidava di loro. Gesù metteva alla prova le folle, perché sapete, le folle si infiammano per tante cose. Anche noi, no, nella vita forse abbiamo partecipato a dei momenti in cui si sta tutti insieme, si battono le mani, si calma. Ma questo non è sufficiente per dire che il nostro cuore sta intuendo una cosa importante. Potrebbe essere semplicemente che meglio che rimanere soli, stare insieme ad altri, fare delle cose insieme. Ma ci dice anche un'altra cosa, che lo seguiva una grande folla perché? Perché vedeva i segni che Gesù compiva sugli infermi. Ecco, questo è un altro particolare interessante. Perché la gente correva dietro a Gesù? perché era bravo, perché era bello, perché diceva tante belle cose, sicuramente. Ma l'Evangelista sottolinea un motivo molto particolare, perché Gesù, quando incontrava qualcuno infermo, faceva dei segni di Dio su di lui. Il Vangelo di Giovanni è tutto pieno di segni, non di miracoli, ma di segni che rimandavano a Dio. Ecco, noi siamo qui forse questa sera per riconciliarci con questa cosa molto semplice. Dio, con le nostre infermità, può fare dei segni. E noi siamo disposti a lasciarli fare. Che cos'è un infermo? Letteralmente è uno che non sta fermo. È uno che ha delle ansie, delle malattie, delle cose che dentro lo agitano e impediscono di rimanere fermo, in pace, stabile, di fare una cosa. Vedete, per esempio, come siamo noi oggi? Tutti agitati, che ogni giorno facciamo un milione di cose, non siamo mai fermi su nulla, facciamo da una cosa all'altra, come le palline di un filtro. Però noi oggi siamo tutti infermi, ma a volte gravemente infermi. Non riusciamo ad andare in profondità nemmeno su un punto della giornata. E infatti, quando arriviamo a letto la sera, spesso dovremmo prendere la pastiglia, quella del mal di mare, e non riusciamo nemmeno a trovare il centro della giornata. Abbiamo ammassato tutta una serie di esperienze, di cose, e ci chiediamo, ma dove sto andando? Qual è la direzione? Anche questo significa essere infermi. Ecco, questa sera noi ci prendiamo un tempo per permettere a Dio di scrivere qualcosa di nuovo sulla nostra infermità, scolpiti dentro. Questa è l'occasione che ci stiamo ritagliando. Poi Gesù fa una cosa, si mette a sedere, va in cima al monte, e non immaginate le montagne molto alte, attorno al lago di Galilea c'erano dei brucoli di montagne, delle collinette, cose molto semplici. Però quando Gesù si mette a sedere, fa un verso molto importante, perché nella Bibbia si siede chi sta per insegnare o per giudicare. E Gesù quel giorno farà entrambe le cose, lo vedremo. Darà un insegnamento ed emetterà un giudizio. È la stessa cosa che farà con noi stasera. Se qualcuno vuole abbandonare la barca, lo faccia adesso. Perché tra un po' ci sarà un insegnamento e un giudizio. Siete tutti avvisati, per te. Poi l'Evangelista fa una notazione, così, si permette una precisazione di tempo e dice, era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Quindi improvvisamente questo setting iniziale, questa scena, che finora in un film sarebbe stata una scena con la musica senza parole, improvvisamente viene letta come una prossimità alla Pasqua. Cioè quello che sta per succedere ha a che fare con la Pasqua. Che cos'è la Pasqua per gli ebrei? È la festa della liberazione. Non più schiavi, ma liberi. Non più deportati, ma cittadini di una terra. Non più molecole disperse, ma un popolo. Capite che parliamo di cose grandi. L'Evangelista guarda la scena e dice, è vicino alla Pasqua. Quello che sta per succedere ha a che fare con la Pasqua di Dio. Ecco, forse anche per noi, dicevamo all'inizio, ci stiamo riconnettendo col nostro battesimo. Forse questa sera, con tutta la calma, il tempo e le parole che ascolteremo, possiamo ricordarci che in realtà noi viviamo ormai prossimi alla Pasqua, prossimi al passaggio. La vita è tutta un avvicinarsi ai passaggi fondamentali, fino all'ultimo passaggio, che sarà la risurrezione. Tutti gli altri sono come un'anticipazione, no? Si passa dalle elementari alle medie, e credo che abbiamo già esame superato per tutti, dalle medie alle superiori, dalle superiori all'università, dall'università a un velo sulla testa, a una fede di vita, e ognuno sceglie la sua strada, ognuno trova la sua strada. sono tutti passaggi a un'altra vita. Ma a un certo punto bisogna recuperare questa profondità. Ma saranno tutti passaggi così, senza un ordine? O forse sono tutte esercitazioni per vivere il passaggio della Pasqua? Forse sono tutte prove, no? Di morire a un segmento per iniziare a vivere un altro segmento più ampio. E potremmo chiederci a che punto siamo in questa abitudine a leggere i momenti e i cambiamenti della nostra vita come delle Pasqua. La Pasqua non è soltanto una volta all'anno, come minimo è una volta alla settimana per noi cristiani. Ma quando diventiamo un pochino più intelligenti, nel senso spirituale, è anche una volta al giorno, più volte al giorno. La Pasqua, più che una data sul calendario, è una qualità che il tempo può avere, se ce ne rendiamo conto. Pasqua è quando perdoniamo un torto, quando ricominciamo a sorridere dopo che abbiamo. Intanto è Pasqua che possiamo imparare e riconoscere. Ebbene, Gesù inizia, gli dice qui a questa logica della Pasqua, cosa un gesto molto semplice, che l'Evangelista sottolinea: alza gli occhi. E qui bisogna subito fermarsi un attimo, no? Aspetta, Gesù si è messo in cima al monte, vede la folla che sta andando verso di lui e alza gli occhi per fare cosa? Per guardare le stelle? No, l'Evangelista dice per guardare la folla. È un po' strano, no? Sarebbe come dire, io sono salito qui sul presbiterio, ho letto il Vangelo e alzando gli occhi iniziai la catechesi. Sarebbe la fine, no? Che cominciate a fare la catechesi guardando il soffitto. Come mai l'Evangelista dice che Gesù alza gli occhi? Anche questo forse ha una sfumatura più profonda. Quando è che noi alziamo gli occhi, abbuffiamo la vista? Quando vogliamo vedere bene qualcosa, quando vogliamo mirare dentro, soprattutto quando non ci poniamo in modo pezzoso davanti a ciò che vogliamo guardare. Tutto questo fa Gesù in quel momento. Alza gli occhi per guardare attentamente le persone che stanno venendo verso di lui. E l'Evangelista scrive questa dinamica paradossale dal basso all'alto per ricordarci che Dio lo fa sempre con umiltà. Per questo si è fatto carne, per guardarci dal basso all'alto. Altrimenti avevamo paura. Mi ricordo una volta che sono andato in un asilo dove lavorava la mia cugina, e siccome in un asilo quando tu vai in un rischio è che guardi tutto dall'alto al basso, sono bambini, sono piccoli, giocano con l'ego, si picchiano, lanciano la minestra in faccia alla banchetta. E c'era un cartello iniziale che mi ha colpito molto che diceva così: quando entrate in questo luogo, se volete accostarvi ai bambini, alzatevi in punta di piedi per poterli incontrare. È interessante, voi dite, guardate che non siete voi, non date per scontato che voi siete in una posizione di superiorità rispetto a loro, perché i piccoli in tante cose sono più grandi di noi. Ecco, questo è un po' il segreto di questo sguardo. Dio, che potrebbe guardarci tranquillamente dall'alto al basso, decide di alzare gli occhi e di farci percepire questo suo sguardo umile verso di noi. È lo sguardo che riceveremo incontrando l'Eucaristia. Anche se sta un po' più in alto, voi vedrete gli occhi di Dio alzarsi, interessati sulla nostra vita. Questo è quello che noi sperimentiamo quando facciamo l'adorazione eucaristica. Incontriamo lo sguardo di Gesù che dal basso della sua incarnazione si innalza fino a noi. E in effetti, tra noi e un pezzo di pane, chi è più grande? Noi. Gesù alza gli occhi e poi fa una cosa un po' birichina. Gesù ogni tanto faceva queste provocazioni, un po' così, dopo i discepoli l'hanno capito, che ogni tanto Gesù gli piaceva fare un po' il burlone, no? E questa volta lo fa palesemente. Si gira verso i discepoli, ne sceglie uno in particolare con cui dialogare, Filippo, e gli fa una domanda più divina: Filippo, senti un po', ma come facciamo a sanare tutta questa gente? Nei Vangeli sinottici è interessante che i discepoli precedono le domande di Gesù, vanno da Gesù e gli dicono: Gesù, sei uno schianto, bravissimo, hai fatto una catechesi da paura, però adesso sta tramontando il sole, via questa gente che vada a Natale, e anche noi andiamo a casa e mangiamo. Sono i discepoli che anticipano Gesù dicendogli: Maestro, è finita la giornata, per cortesia, non mettiamoci nei guai. Nel Vangelo di Giovanni è Gesù che invece mette nei guai i discepoli, li anticipa e dice loro: qui sta finendo la giornata, mica vorremmo mandare questa gente a casa così a pancia vuota, come facciamo? E parla con chi? Con Filippo. Come mai sceglie Filippo? Qui c'è un particolare un po' tecnico. Filippo, nella Cerchia dei Dodici, è quello che ha il nome greco. Quindi potremmo dire è un po' l'ingegnere del gruppo. C'è qualche ingegnere in sala? Almeno uno, di solito, oltre 10 persone, cioè non alzi la mano. Abbiamo per scontato che ci sia. Non ce ne voglia. Filippo è quello che viaggia con la calcolatrice in tasca, che è abituato a contare. Avete presente chi tra di noi c'è sempre l'attitudine a fare subito i conti, dice no, non si può fare, non ce la facciamo, no, non bastano le risorse, non ci abbiamo tempo. Gesù si mette in dialogo con la parte razionale dei dodici. Infatti Filippo sarà quello che durante l'ultima cena, quando Gesù si lancia in discorsi super simbolici e spirituali, Filippo prende la parola e dice a Gesù: Gesù, mostraci il Padre che ci basta. Guarda, anziché fare tanti discorsi, a noi basterebbe che tu ci fai vedere il Padre. E Gesù gli dice: Filippo, ma stiamo insieme da 3 anni, ancora non hai capito che ti deve mettere il Padre? E Filippo ammutolisce. Questo per dirgli chi è Filippo. È quello un po' precisino nel gruppo. E Gesù sceglie di provocare proprio lui. Perché? Perché Filippo deve sperimentare qualcosa che poi servirà a tutti i dodici. Deve proprio prendere in mano la calcolatrice, fare i conti e rendersi conto che la missione è impossibile. Che anche se si mettessero a lavorare tutti i dodici per un mese, non riuscirebbero a sommare tutta quella gente. Cioè che la realtà ha delle esigenze superiori alle nostre cose. Gesù chiede a Filippo di rendersi conto di questo. Non solo. Gesù è come se suggerisce a Filippo di farsi carico di questo problema. È come se stesse dicendo: Filippo, a me questa storia sta a cuore. Cioè il fatto che abbiamo davanti una grande fame e abbiamo poche cose, però ce ne possiamo interessare. Gesù sta cercando di coinvolgere i dodici nella sua compassione, nel suo desiderio di dare agli altri la vita. E quindi chiede ai discepoli, attraverso Filippo, di fare questa alzata di sguardo per entrare in questa preoccupazione verso gli altri. Ecco, ogni volta che noi ci mettiamo consapevolmente davanti al dono del nostro battesimo e alle occasioni che abbiamo di nutrirlo, dovremmo sempre renderci conto che l'occasione è questa. Finora nella vita ci siamo occupati di noi stessi. Ora possiamo cominciare a occuparci degli altri. Questo è ciò che il nostro battesimo ci grida dentro. Sai che puoi cominciare ad alzare lo sguardo e guardare attorno a te per sentire la fame? Che cosa vuol dire? Non bisogna andare in Africa immediatamente. Bisogna che quando torniamo a casa, anziché guardare sempre, non so, nostra madre, nostro padre, nostra sorella, con quel giudizio istantaneo che abbiamo, no? Che siano persone che un po' ci scocciano, tendenzialmente. Prova a guardare tua madre e ad ascoltare la sua fame. Prova a guardare la pesantezza di tuo padre e domandato: ma mio padre, che cosa sta aspettando da una vita di ricevere? Prova a metterti davanti al carattere insopportabile di tua sorella e chiederti: ma di cosa ha bisogno mia sorella? E poi puoi estendere i cerchi, all'università, al lavoro, al convento. Noi non ci rendiamo conto che spesso ci dimentichiamo di fare questa cosa, di alzare lo sguardo verso gli altri e chiederci di cosa hanno bisogno, che cosa stanno aspettando col volto che mi viene incontro. Noi tante volte siamo ammalati di problem solving, cioè le persone, le situazioni sono dei problemi da risolvere, sono delle equazioni da sistemare. Smettono di essere dei volti che ci gridano aiuto, che ci chiamano per nome, che ci interpellano. E allora capite il segno che vuole fare Gesù: è guardate che io sto guardando queste persone così, voi riuscite a guardarle in questo modo? O per voi questa folla è soltanto una scocciatura perché è sera, abbiamo poco da mangiare, e se ci misuriamo con questo problema sicuramente è impegnativa la cosa. Dice l'Evangelista, faceva così per metterlo alla prova. Ecco, ogni volta che noi preghiamo, e ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, la parola di Dio ci mette alla prova. È come se ci mette davanti a questo bisogno. Vuoi continuare a preoccuparti di te stesso? Sei interessato a sapere cosa mangerai domani? Oppure desideri sapere a chi potresti dare da mangiare domani? Questo è sempre il bivio di maturazione che il nostro battesimo ci segnala. Vuoi continuare a essere una bocca? C'era quel videogioco quando eravamo piccoli, il Pac-Man. Avete giocato? Quella pallina che mangiava il puntino. Noi passiamo tanti anni della nostra vita così, come il Pac-Man, a mangiare. Arriva un momento in cui dobbiamo diventare noi il puntino che qualcun altro mangia. Funziona così la vita, Nel nostro battesimo c'è scritto questo. Se non così, come il pane, come vorrà diventare? Vorremmo morire con i denti luccicanti mentre azzanniamo qualcosa, o peggio qualcuno? Oppure ce la sentiamo in incamminarci verso il finale, in cui noi ci sdraiamo con la mente e qualcun altro sarà felice di poterci accogliere, di poter avere noi come cibo? Siamo sul linguaggio di morte, qua per voi, però capite che si parla di amore. Un conto è usare sempre gli altri per la nostra felicità. Un'altra cosa è donare noi stessi perché gli altri possano essere felici. Scusi, forse è un po' meno cruel, non capisci niente. Mentre la missione è impossibile, lì c'è Filippo che sta tentando di fare l'equazione differenziale, non funziona, non arrivano i risultati giusti, spunta un ragazzo. Ogni volta che nella Bibbia compare un giovane è come un'alba, no? Che improvvisamente sorge. Tutte le cose più grandi Dio le riesce a fare con i ragazzini, per cui datevi da fare, come negli ultimi anni, poi la barba diventa bianca e vi assicuro che tutto diventa più difficile. Quando sei giovane c'è l'imprudenza di svuotare le tasche. Non si calcola da giovane. Chi ha ancora questa grazia se la tenga stretta? C'è un ragazzino, dice Andrea, che ha qui 5 pani d'orzo e 2 pesci. Fa anche un po' sorridere questo ragazzino perché 5 pani d'orzo e 2 pesci per quella folla non erano niente. Ma per un ragazzino che era uscito durante la giornata, capite che era una super merenda. Ecco, non so se avete avuto anche voi madri un pochino ansiose, che quando dovevi andare fuori per 3 ore il pomeriggio, ti metteva nello zaino il pacco di brioche, il litro di tè da bere, insomma, un sacco, una scorta di cibo, perché pensava che andassi in Alaska a fare una spedizione. E questo ragazzino assomiglia molto, no, a quei ragazzi che vengono equipaggiati oltre modo dai genitori, erano 5 pane e 2 pesce, altro che spuntino, altro che break, come vediamo. Ma la cosa importante è che questo ragazzino, forse in modo anche un po' ingenuo, dice: io ho la soluzione, io ho qualcosa da poter dare. Però quando i discepoli riferiscono l'esultanza di questo giovane, se noi disegnassimo la curva, l'audio, la curva audio di questa frase, ma c'è qui un ragazzino con 5 pani e 2 pesci. Ma che cos'è questo per così tanta gente? Si smorta la curva. Subito si va nella prudenza depressiva. Ma cos'è questa cosa? Che ce ne facciamo con 5 pani e 2 pesci? Ecco, questa parabola assomiglia ad alcuni momenti in cui noi abbiamo a volte l'intuizione di quello che il Signore ci sta chiedendo di fare. Però a volte poi razionalizziamo, no? E ci rattristiamo subito dicendo: ma no, ma figurati se questa può essere davvero la chiave di volta. Figurati se con così poco io posso risolvere un problema grande. Che cosa sono questi 5 pani e 2 pesci? Sono una misura. Ed è questo il banco di prova a cui ci mette la parola del Signore. Quello che abbiamo in tasca è poco. Quello che siamo noi è pochissimo. Ma il punto non è se è poco o tanto quello che siamo e quello che abbiamo. Il punto è che siamo disposti a tirarlo fuori e a offrirlo. Guardate, è stato un pochino, mentre voi eravate fuori a fare le vostre cose un po' esoteriche, con ciò che fa l'introduzione, è stato un po' col beato Andrea Spinelli, no? E guardavo questo suo corpo piccolo, non era proprio uno sangone, un tempo, no? Un corpo piccolo racchiuso in un urlo. Che cos'è un santo, un beato? Una cosa piccola, guardate adesso com'è poco. Eppure guardate quanta vita è scorgata da quel fuoco. Che cosa ha fatto il teatro Andrea Spinelli? Ha offerto quello che era Dio. Capite quanto è importante quando celebriamo l'Eucaristia l'offertorio? Tante volte quando un sacerdote presenta a Dio il pane e il vino, purtroppo è come se presenta un aeroplano vuoto di passeggeri. Tenta di far volare un aereo in cui non si è imbarcato nessuno. La domenica, quando partecipiamo all'Eucaristia, durante la processione dei doni, o anche quando c'è la processione dei doni, noi dobbiamo saltare sull'aereo nel momento giusto, cioè nel momento dell'offertorio. Cioè dobbiamo offrire a Dio quello che abbiamo vissuto, anche quello che non abbiamo vissuto, ma desideriamo vivere. Allora quell'ostia diventa come un corpo pieno di gemme e di perle preziose che sale verso il cielo, perché ci siamo anche noi in quella terra. Ma se durante l'offertorio così pensiamo ad altro o facciamo altre cose, vanifichiamo un momento molto importante nella messa. L'offertorio è un momento importantissimo, è quello in cui tutti dovremmo con grande attenzione guardare al pane e al vino e dire: ci sono anch'io in quel poco pane e in quel poco vino. Ci sono i miei sorrisi e le mie lacrime di questa settimana, te le do, Signore. Vediamo un po' che ci puoi fare. E Gesù fa questa cosa, non si mette ad ascoltare la rassegnazione, no? Dei discepoli che dicono: ma che cos'è questo per tanta gente? Gesù dice: fateli sedere. Sarebbe come dire: preparate la cena, ci siamo, non manca niente, da un'ora. E questa è la dinamica della fede. Non appena noi tiriamo fuori quel poco che abbiamo, il Signore ci dice: va bene, ora comincia ad agire come se la moltiplicazione fosse già avvenuta. Che significa? Che noi, quando ci consegniamo con fiducia al Signore. Non dobbiamo aspettare che tutto sia visibile e comprensibile, altrimenti, guardate, le scelte importanti nella vita non le potrete mai fare. Se tu pensi di poterti sposare, consacrare, partire, una volta che hai tutta la programmazione, la pianificazione del viaggio fatto, ti verremo a trovare quando sei anziano e forse starai ancora decidendo dove andare. Non appena hai tirato fuori il tuo desiderio, quello che c'è tra le mani, si parte subito. Poi si vede la fedeltà di Dio. Poi si scopre che Dio è veramente capace di essere fedele a quello che tu gli hai dato. E non ti mette mai in imbarazzo. Non ti fa mai vergognare di esserti svuotato le tasse. Ma tu ci devi credere che lui possa fare questo. Altrimenti, capite, noi tante volte vorremmo che il rapporto con il Signore fosse così. Noi gli diamo quel poco che abbiamo e vorremmo che lui con un bel abracadabra ci facesse vedere la nostra vita già centuplicata. Non sarebbe nemmeno bello. Invece noi dobbiamo consegnare al Signore il poco che abbiamo e permettere a lui di dirci di fare questo o di fare quest'altro. Fiduciosi che lui saprà fare il suo mestiere, che è quello di incrementare la vita. C'è un testo che si legge il giorno dell'Epifania, a cui io sono molto affezionato, che è del profeta Isaia, dove il profeta ha un popolo che è sbalestrato e depresso a causa della deportazione in Babilonia. Il profeta dice: alza, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. È la stessa dinamica. Dio ci chiede di indossare un abito che non abbiamo ancora mai, ma arriverà. Capite? Questa è la fede. Che tu cominci ad agire come se qualcosa fosse già avvenuto, anche se non è ancora avvenuto. Tirare fuori 5 palmi e 2 pesci significa dire a Dio: va bene, dai, lo salvo io il mondo con te, tieni. È una follia, ma questa è la fede. Cioè, è credere che quel fuoco che noi abbiamo tra le mani è quello di cui Dio ha bisogno. E senza quello non può fare. Anzi, senza quello non vuole fare. Quindi noi, battezzati, un po' esaltati lo siamo. Un po', non troppo. Ci dobbiamo credere che Dio veramente con poco fa tanto. Il santo curato da, che è stato un prete santo, non certo per grossi doti intellettuali o di altro tipo, amava dire così nei momenti in cui si sentiva più triste e depresso. Pensava ad alcuni episodi della Bibbia e diceva: ma se Sansone ha preso una mascella d'asino e ha ucciso 1000 nemici, il Signore con un asino come me, quanti nemici potrà sconfiggere? Magari non 1000, ma 500 sicuro. La Bibbia è piena di episodi che fanno riflettere in questa direzione. Dio, con poche cose, cucina per tanti. E poi c'è una cosa molto particolare che succede alla fine del dramma. Che quando finisce la moltiplicazione ti dice che tutti mangiarono finché ne volevano. Il nostro poco consegnato nelle mani di Dio riempie il desiderio degli altri. Noi possiamo essere la felicità per gli altri. Possiamo essere il compimento del loro desiderio con le nostre poche cose. La vera domanda però è: siamo disposti a scoprire cosa può essere la nostra vita più quella di Dio? Perché noi tante volte siamo un po' chiusi e cupi perché ci guardiamo soltanto a partire dai nostri occhi. E continuiamo a essere un po' tristi e rassegnati perché non sappiamo fare questo, non siamo all'altezza di quest'altro, non siamo stati capaci di. Quando ci mettiamo davanti a Dio e al dono dell'Eucaristia, siamo costretti a chiederci: ma io più Dio, quanto farò? Ricordo una volta a un raduno di giovani, questo giovane che aveva questa maglietta, con scritto davanti: 5 di 2 uguale 5.000. Io da ex matematico uguale sono, mi sono messo subito a cercare qualche geometria, non ne ho idea, per risolvere l'apparente paradosso. Poi ho detto, ma che sciocco, è la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Sono andato a dirglielo e lui mi ha guardato, è imprese, così, in effetti sì, perché non l'aveva indovinata finora nessuno, no? quella maglietta, quella t-shirt. Ecco, quando ci mettiamo anche all'Eucaristia, noi scriviamo libri di matematica nuovi. Quello che siamo, unito a Dio, noi non possiamo immaginare cosa può essere. La santità è questa. È dilatare il nostro desiderio, la nostra capacità di immaginare la nostra vita, permettendo a Dio di fare con noi quello che vuole. Fiduciosi che probabilmente è la cosa che farà felice più anche noi. Allora, noi diamo l'amicizia a tante persone, no? Su Facebook, so che voi giovani siete molto felici quando qualcuno vi chiede l'amicizia, può guardare le vostre foto, può guardare il vostro profilo. Arriva un momento in cui dobbiamo dirci con onestà, ma il Signore l'amicizia gliela devo dare, sì o no? Cioè, lui davvero può mettere le mani nelle nostre tasche e prendere quello che c'è? Siamo sicuri? Oppure se abbiamo alcuni album che lui non può aprire? Perché magari fa dolore anche noi aprirli. Perché magari stiamo disprezzandoci ancora per alcune cose che ci sono successe o che sono capitate nella nostra vita. Oppure siamo un libro che Dio può aprire. Chiediamoci questa sera davanti al Paese. La folla, vedendo il segno, guarda Gesù e dice: ma questo è il re che ci serve. Uno che moltiplica, uno che dilata l'improvviso. E cominciano a correre verso di lui e Gesù scappa. Ecco, qui c'è un grande fraintendimento con cui noi possiamo stare davanti al Signore, anche nell'Eucaristia. Immaginare che lui faccia al posto nostro. E quindi stiamo per ore, magari, a devoti davanti alle porte, dicendo: Signore, Signore, mi fa paura questa cosa, pensaci tu. Signore, Signore, questa cosa è tanto brutta, incolla le pagine del mio diario. Ecco, questa cosa il Signore non la può fare. Perché il Signore con noi si rapporta in un modo libero. Quindi non può mai decadere a questo livello di relazione con noi. Scappa. E tante volte quando noi preghiamo il Signore non ce ne accorgiamo quando sta scappando dalle nostre aspettative. Quindi siamo qui questa sera e impariamo, stando davanti all'Eucaristia, anche a purificare le nostre attese nei confronti di Dio. Dio non vuole regnare su di noi, vuole che noi impariamo a regnare con lui. Non vuole fare da re a nessuno, vuole che tutti scoprano il segreto della regalità, che è servire, che è donare, che è svuotare il tasto. I discepoli, vedendo Gesù scappare sulla montagna, fanno una traversata sull'alto. Il testo non è molto chiaro, ma si intuisce che i discepoli rimangono un po' delusi probabilmente dal comportamento di Gesù. Gesù avrebbe potuto trarre molto vantaggio da quella situazione. E invece Gesù si defila. I discepoli disorientati vanno sulla barca e tornano all'altra riva. Cioè, cercano di ritornare alla logica precedente. È come se non hanno superato il tempo. Hanno visto il segno, ma vorrebbero continuare anche loro a immaginare un Dio che gli risolve questo problema. Guardate che non basteranno 3 anni di scelta per uscire da questa logica. E allora qui succede una cosa molto interessante, che Gesù cammina verso di loro di notte mentre c'è una tempesta. Un manoscritto antico dice non che era notte, ma che la notte aveva preso il loro cuore. Cioè che i discepoli sono dentro una grande tentazione, quella di farcela da solo. E allora sono lì che remano, che tentano di stare su questa barca che prende acqua da tutte le parti,
è Gesù che cammina sul mare.
Ecco, anche questa è una chiave che ci può aiutare a vivere il momento dell'adorazione. Noi quando tentiamo di farcela da soli, cioè senza il dono della nostra vita da figli di Dio, quando tentiamo di far camminarci con i nostri ragionamenti, con la mente di Filippo, fateci caso, ci agitiamo un sacco, cominciano a esplodere le ansie. Ma pensate alle ultime ansie che avete dovuto gestire nell'ultima settimana. Quelle ansie ma in cui si proiettano davanti problemi, situazioni. E Gesù invece cosa fa? Cammina sul mare. C'è una situazione che per noi è enormemente difficile. Ci toglie tutte le energie, siamo lì che pensiamo di stare a galla ma non ce la facciamo. Gesù invece con molta tranquillità cammina sulle acque. Perché? Perché i discepoli sono reduci dal tentativo, dal progetto di farcela da soli. Gesù è andato sul monte a rimanere in relazione col Padre. Per questo abbiamo iniziato questa serata con il testo di Isaia, in cui si diceva questa cosa molto importante, che tutti si affaticano e si stancano, anche i giovani, che lo sapete bene. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. L'Eucaristia, che noi la sappiamo contemplare bene, è il segreto del riposo. Alla fine di quella traversata si dice una cosa molto curiosa. E i discepoli volevano prenderlo sulla barca e subito raggiunsero l'altra via. Vi farei questa domanda, anche per verificare se c'era ancora tempo. Gesù è salito su quella barca oppure no? Stando a te. E volevano prenderlo sulla barca e subito raggiunsero la riva. Non lo sappiamo. E forse non è nemmeno importante saperlo. Quello che è importante è che i discepoli sono passati dal tentativo di farcela da soli al desiderio che Gesù potesse salire sulla barca con loro, che potesse cliccare sul loro profilo Facebook senza paura, che potesse prendere quello che avevano in tasca. E subito all'altra riva ci arriva. Ecco, l'Eucaristia è il luogo dove noi impariamo a ritrovare il desiderio che il Signore salga sulla nostra barca, in modo da poter raggiungere in fretta quella riva dove i nostri desideri possono compiersi. Conclusione, anche perché mi sembra di essere stato sufficientemente lungo quanto mi avevano richiesto le sorelle. Dicevamo che ora abbiamo un momento molto bello che è l'adorazione, cioè stiamo a guardare il mistero dell'Eucaristia. È una cosa molto semplice, possiamo metterci con il corpo in ginocchio, almeno nel momento iniziale, poi se siamo un po' stanchi possiamo rimanere seduti. Una cosa però non dovremmo rinunciare a fare è guardare l'Eucaristia. San Giovanni dice che la vita si è fatta visibile, no? Ecco, credo che la cosa bella ora che Dio è uscito dal dietro le quinte sia perlomeno rifarci gli occhi e capire chi è veramente Dio. Sapete che ormai anche nei grandi ristoranti si mangia innanzitutto con lo sguardo, con gli occhi, poi anche con la bocca. E anche Dio ha voluto rispettare questa regola. Di per sé fare l'adorazione eucaristica è una cosa che non ha senso, lo dico apertamente. A meno che non ne capiamo il significato. L'Eucaristia è un cibo, è un pezzo di pane. Dio si è fatto pane per entrare nella nostra bocca. Nessuna mamma fa una torta da mettere in vetrina, perché i figli la guardano. La fa perché i figli possano mangiarla, ok? Perché allora esiste nella Chiesa la tradizione della adorazione eucaristica di cui le sorelle sono esponenti eminenti? Perché noi a volte, quando mangiamo le cose, ci dimentichiamo il significato che le cose hanno. Allora ogni tanto prendere le distanze da quello che continuamente abbiamo tra i denti è molto importante, per ritrovarne il sapore e il significato. E qual è questo insegnamento e questo giudizio che possiamo contemplare nell'Eucaristia? Ma credo che l'insegnamento molto semplice sia: il Signore vuole essere cibo per noi, vuole nutrire la nostra vita. Noi dobbiamo imparare a crescere, a essere discepoli. Nella vita vorremmo sempre che le cose avvenissero dall'oggi al domani. L'Eucaristia ci dice: stai calmo e mangia. Ma ci sono ancora tante cose che nutri. La soluzione non è capire, la soluzione è masticare, come a volte si mastica la polvere. Siccome la vita è masticare la polvere per sudare, il Signore ha voluto anche che ci fosse il pane degli angeli tra i nostri beni, per capire che noi siamo stati creati per un sacrificio, ma per un gusto. Questo è l'insegnamento. E il giudizio qual è? Il giudizio è molto semplice. Noi tante volte pensiamo di valere poco e di avere poco, ma se Dio si è fatto pane per la nostra bocca, significa che noi valiamo tanto. Significa che tu vali tanto, tu vali il corpo e il sangue di Cristo. Per questo ci dobbiamo mettere davanti a questo dono, per ricordarci, per gioire di questo valore che la nostra vita ha. Valeva la pena morire sulla croce per ciascuno di noi. Questo ci grida silenziosamente per questi. Valeva la pena creare ogni cosa perché noi potessimo vedere. Senza di noi non si può fare, ci dice Dio attraverso la croce. Questo è il segreto che scoprono i santi, capite? I santi non sono le persone che si scoprono meravigliose davanti a Dio, ma che scoprono davanti a Dio quanto è meraviglioso vivere uniti a Lui, vivere nutriti di Lui per diventare nutrimento per altri. Allora, questa sera, ecco, non vi ho fatto nessuna prescrizione e nessun invito esplicito, ma uno sì. State a guardare l'Eucaristia finché la rabbia, la tristezza e la commiserazione per la vostra vita cadono a terra. L'adorazione eucaristica ci serve per alzarci e tornare a vivere come re e regine in questo mondo, sapendo che siamo figli di un re, che siamo chiamati a cose grandi, che la santità non è una faccenda per tecnici del mestiere, la santità è il destino della nostra vita. E contemplando l'Eucaristia noi possiamo ritrovare questo desiderio e questa parola su di noi, questa grandezza. Se non ce l'ha un giorno questo desiderio, il mondo può finire anche domani, per cui parlo a chi è obbligato a ritrovare dentro il suo cuore il desiderio di cose grandi che il Signore può e vuole fare con ciascuno di noi. Ora ci sarà l'esposizione del corpo del Signore che verrà posto sull'altare, e come vi è stato detto nell'introduzione, ci saranno non pochi sacerdoti che saranno disponibili per ascoltare le confessioni. Io e il mio caro fratello di Giovanni Stefano saremo presenti qui nel corridoio per lo stesso motivo, per la stessa possibilità, ma anche solo per poter metterci in ascolto se qualcuno desiderasse così avere un momento di colloquio con noi, o anche invitarci a bere una pisana, perché ci sono delle sale dove si possono degustare ottimi pisani in compagnia. Concludiamo questo momento e iniziamo quindi il momento della donazione.
Mettiamoci in occhio, ascoltando il mio pensiero, e adoro il mio pensiero.